Pensa che la gara più bella che io ho fatto nella mia vita non è stata una medaglia, eppure io ho fatto 130 gare ad oggi e per 125 volte sono andato a podio. È stato al Mondiale 2017 quando l'unico della mia categoria, l'unico europeo, sono riuscito ad entrare in finale. In finale 8, dove ci stavano una categoria diversa dalla mia, meno invalidante. Io sono stato l'unico europeo e l'unico, diciamo così, della mia categoria di celebro lesione medio grave a entrare in finale e a prendermi questo ottavo posto che per me è come se fosse stata la medaglia più bella, la medaglia d'oro più bella.
Hello?
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel con il quale andiamo a indagare le vite degli atleti paralimpici per conoscere più da vicino quelle che sono le Paralimpiadi, i mondiali, dei vari settori dello sport per le persone con disabilità, ma soprattutto per rispondere a un'annosa domanda: ma chi sono sti atleti? Perché ogni volta vengono dipinti con supereroismi e superpietismi e noi vogliamo andare al di là di questo binomio, ormai possiamo dirlo, vetusto, che non serve più a niente. Io sono Angelo Andrea Vegliante e vi sto traghettando puntata per puntata, storia per storia, e quest'oggi alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giuseppe Campoccio.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, eccomi qua.
Eccoci qua, allora, è la prima volta che io e te abbiamo una conversazione. Mi hanno sempre parlato di te, ho sempre letto varie dichiarazioni, mi è capitato di vedere qualche video, insomma, sono molto contento, e anche perché tu sei all'interno di una disciplina particolare. Adesso ci arriviamo, però prima ti voglio chiedere come stai.
Sto bene, ecco, oggi ho fatto il mio ennesimo allenamento che mi porterà ovviamente verso Parigi 2024. Si sta lavorando bene insieme al mio tecnico Roberto Minnetti e il mio preparatore atletico Michele Di Staso. Stiamo facendo veramente dei progressi notevoli, nonostante l'età e nonostante, diciamo così, le condizioni avverse del tempo che non ti permettono di fare grossi cose all'esterno, insomma, dai.
Allora, hai sollevato tanti punti che io vorrei approfondire. Iniziamo intanto dalla questione relativa a Parigi. Allora, tu sei specializzato, correggimi se sbaglio, nel lancio del peso, lancio del
Getto del peso.
getto del peso, lancio
Sì.
del disco e lancio del giavellotto.
Perfetto, queste sono le tre discipline dei lanci che si fanno nell'ambito dell'atletica paralimpica. Non cambia nulla dal punto di vista, diciamo così, tecnico e di allenamento rispetto agli atleti che fanno normo, chiamiamoli così, che fanno le attività FIDE, l'Internazionale WPA. Quindi continuiamo a fare gli atleti a 360 gradi.
Ecco, ma tu come ti sei avvicinato allo sport paralimpico e a queste discipline?
Ma io nasco sportivo, nel senso che la mia vita incomincia a 6 anni in un dojo, quindi diciamo così che l'indole per lo sport l'ho sempre avuta. Poi nel momento in cui ho avuto questo grave incidente in servizio ho trasfuso praticamente la mia passione dello sport, perché innamorato ovviamente dell'atletica leggera, dello sport che mi piace, proprio la regina degli sport, l'ho trasfuso nell'ambito del paralimpismo, facendo parte del gruppo sportivo paralimpico difesa. Nel 2015 c'è stata questa prima riunione e fondazione di questo grande gruppo. Sono stato contattato e preso, diciamo così, tra le ali della FISPES, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali. Sono stato attenzionato e da lì è incominciato il mio percorso. Breve, nel senso che all'epoca ero ancora in piedi, poi dopo un mesetto di questo ingresso, diciamo così, nella società del paralimpismo. Dopo un mese e mezzo ho avuto una lesione cerebrale che mi ha costretto a stare in sedia a rotelle. Da lì poi è cominciata l'avventura.
Ecco, un'avventura che comunque, anche facendo un po' il conto delle medaglie, non ho il conto preciso, però nel senso, ti sei portato a casa un notevole numero di medaglie tra mondiali, tra World Grand Prix, tra campionati, insomma, comunque è iniziata in maniera abbastanza silente, però sei esploso proprio in maniera clamorosa, perché veramente, se non ricordo male, mi faccio aiutare anche da alcuni appunti che ho qui con me. Ai campionati italiani invernali, sei riuscito anche a uscire con 17 ori.
Sì, allora diciamo così, il mio percorso incomincia nel 2016 ai campionati italiani di Ancona, dove facevo l'esordio praticamente nel contesto del paralimpismo, ero un perfetto sconosciuto, all'epoca ero classificato F34, cerebro lesione lieve. Mi sono portato a casa tre primati nazionali, tre titoli italiani e tre record italiani. Quindi 3 ore moltiplicati per tre è stata una bella cosa, insomma. Da lì, ovviamente, ho cominciato pian piano questo mio approccio ad essere un po' ancora più performante, perché comunque se faccio le cose, se incomincio a fare qualcosa, cerco di farla nel miglior modo possibile, vuoi per indole, vuoi per carattere, vuoi per forma mentis, sai, i militari sono un po' particolari, quando si pongono un obiettivo cercano assolutamente di portarlo a termine. E da lì è cominciato per gioco, nel senso che comunque il mio approccio allo sport paralimpico è stato esclusivamente per riabilitarmi dal contesto in cui ero, dal contesto in cui mi era successo, praticamente questa cerebrolesione che mi ha costretto praticamente a non avere più la metà sinistra performante, riabilitativa. Ecco, diciamo che lo sport mi è servito proprio dal punto di vista riabilitativo, sia nello spirito soprattutto che nel corpo. Ovviamente la parte del corpo che se n'è andata e la lasciamo stare, portiamo alle
Ecco,
stelle quella che mi è rimasta,
hai
insomma.
parlato di spirito e in questo podcast a noi piace moltissimo parlare delle emozioni degli atleti o comunque di qualche aneddoto. Quindi, per quanto riguarda le medaglie, che emozione è stata vincere la prima medaglia? Te l'aspettavi? Dagli allenamenti si, insomma, prefigurava questa possibilità oppure è stato proprio un fulmine a ciel nero per il quale hai detto "Anvedia, oh"?
No, ti dico questo, essendo io molto, diciamo così, pragmatico, cerco di pianificare un po' tutto, ovviamente. Durante gli allenamenti, ho visto che comunque ero molto performante, io avevo i parametri dei record italiani che c'erano all'epoca e negli allenamenti già ero avanti, insomma. E così questo, diciamo, mio approccio allo sport. È proprio una sfida nei confronti di me stesso. Io cerco di superare me stesso. Quindi non è stata una sorpresa, è stata comunque una bella cosa, perché sai, poi in gara possono succedere tante cose, l'emozione, l'imprevisto, e quindi è sempre una grande gioia. Poi sai, prima volta in un contesto nazionale, arrivi lì, porti a casa tutto, e è bello, insomma, indubbiamente
Una bella botta
fa
d'autostima
piacere.
anche.
Certo, poi sai, a 50 anni, ho incominciato a 50 anni questo percorso, sono soddisfazioni, insomma, vuol dire che avevo lavorato bene e ho continuato, insomma, su questa strada.
Ecco, in effetti c'è una cosa che adesso mi viene da chiedere. Noi finora abbiamo, per la maggior parte delle puntate, abbiamo intervistato atleti molto giovani, comunque nuove promesse del mondo paralimpico che si sono avvicinate, si sono insomma avvicinate fin da subito, no, allo sport paralimpico. Cosa cambia secondo te invece avvicinarsi a un'età superiore a quella che può essere i 18-20 anni? Per dire, no, io ho parlato con Varlam, con Boggioni, con Sabatini, tutti atleti che si sono veramente avvicinati giovanissimi, no, a questa carriera. Cosa significa invece avvicinarsi a un'età in cui, tra virgolette, non si può essere più considerati giovani promesse? Passami il termine.
Ah, guarda, ti contraddico perché alla conferenza stampa dei mondiali del 2017 il presidente Luca Pancalli mi ha presentato come giovane atleta esordiente, avevo 50 anni, quindi no, nel senso ovviamente lui ha fatto
Dici
la
non come
battuta
età
e
anagrafica, nel
io...
senso.
Esatto, sì. E lui scherza molto sul fatto che io sono un vecchio, diciamo così, che si approccia in maniera giovanile nei confronti dello sport. Cosa cambia? Cambia forse la consapevolezza di quello che si è, in parte, poi si rimane anche folli nel contesto normale, insomma. Cambia forse la mia forma mentis, ti ho detto, insomma, portare avanti un obiettivo che può essere in tutto, nella vita, nello studio, nello sport. Mi prefiggo di raggiungere un risultato e faccio in modo e faccio di tutto per raggiungere questo primo step, diciamo così, capito? Quindi, di fatto, forse la maturità. È chiaro che io, i miei competitor nell'ambito internazionale hanno 30 anni meno di me. Io sono l'atleta più vecchio top ranking della mia categoria che riesce, diciamo così, ad essere ancora così performante. Mi sono formato in tanti anni di sport in passato, certo, se fossi nato con una disabilità dalla nascita difficilmente avrei raggiunto questi risultati. Poi quello che mi fa piacere poi che fino ad oggi la celebrazione sitting nei lanci non aveva mai avuto grossi esploit a livello internazionale e quindi mi fa piacere, insomma, portare avanti questo percorso il più a lungo possibile.
Ti senti una figura iconica per queste discipline sportive? Perché comunque anche il fatto di ottenere questi risultati importanti poi portano l'atleta a essere mediaticamente riconosciuto. Tu come la vivi questa cosa? Ti senti un'icona, dello sport paralimpico in generale e più nello specifico delle discipline sportive che stai praticando, di cui stai facendo carriera?
Guarda, non mi piace essere iconico. Io faccio il mio percorso, cerco di comunicare ovviamente ai ragazzi la sana gioia di vivere attraverso lo sport, qualsiasi tipo di sport, sia in ambito del paralimpismo che nell'ambito della norma. Qualsiasi sport è bello, perché comunque lo sport è un archetipo della vita dove c'è tutto, dove c'è sofferenza, dove c'è gioia, dove c'è impegno, dedizione, costanza. Ecco, questa è la costanza e poi ti permette di sognare, ecco, lo sport ti permette di sognare. E non ti nascondo che attraverso lo sport, non voglio essere assolutamente blasfemo, ma si raggiunge l'eternità. Perché fra 100 anni in un almanacco sportivo ci sarà scritto il nome di Giuseppe Campoccio che ha fatto tante cose ratificate da dei giudici che hanno concordato l'evento, insomma. Quindi è bello anche per questo. Si rimarrà per sempre scritti nella storia. E poi sono cose belle, insomma, sono cose positive.
Beh, alla fine è molto poetico perché ognuno di noi vuole lasciare un segno nel mondo in qualche modo, no?
Certo,
Cioè, nel
certo.
senso, nello sport, io quello anche che sto capendo puntata dopo puntata è che alla fine il risultato conta fino a un certo punto perché non è solo alzare una medaglia, è tutto quello che c'è dietro, magari quella medaglia, o anche magari arrivare addirittura al quarto posto. Magari da fuori può sembrare, no, ah, è un fallimento, invece dietro quel quarto posto non si sa mai che cosa c'è, perché magari quel quarto posto per quell'atleta lì è una cosa indescrivibile perché arrivava da risultati negativi da anni. Quindi è bello quello che dici, è poetico secondo me, e ti porta anche a vedere le Paralimpiadi di Parigi come veramente un palcoscenico dove puoi lasciare una tua firma ulteriore in campo internazionale, secondo me, perché tu per ora hai fatto mondiali, europei, competizioni nazionali, però adesso parliamo di Paralimpiadi.
Sì, lo sai cos'è? Che la cosa bella dello sport e della vita che ti permette di sognare. Il sogno è una delle cose più belle in assoluto che noi abbiamo e che nessuno ci può impedire, perché nella fase onirica puoi immaginare di tutto, ovviamente, e non sai cosa vai andare a sognare ogni volta che poggerai la testa sul cuscino. Quindi la cosa bella è proprio questo, che il sogno attraverso lo sport è qualcosa di veramente meraviglioso. Io adesso cerco di essere, diciamo così, a volte mi commuovo anche quando esprimo questi miei pensieri, perché oggi come oggi i ragazzi hanno bisogno effettivamente di stimoli positivi. La società forse non gliene dà abbastanza. Il mio compito è quello di portare il mondo dei normo, così lo voglio definire, nel mio mondo. Non devo essere io ad essere integrato nel contesto della società, ma vorrei tantissimo che la società si integrasse nel mio mondo sportivo e capisse effettivamente quanti sacrifici e quanta dedizione questi ragazzi si applicano per raggiungere dei risultati importanti per se stessi. Io almeno personalmente non gareggio mai contro il mio competitor, io gareggio contro me stesso. Nel momento in cui raggiungo o supero il mio limite, io ho vinto. Pensa che la gara più bella che io ho fatto nella mia vita non è stata una medaglia, eppure io ho fatto 130 gare ad oggi e per 125 volte sono andato a podio. È stato al Mondiale 2017 quando l'unico della mia categoria, l'unico europeo, sono riuscito ad entrare in finale. In finale 8, dove ci stavano una categoria diversa dalla mia, meno invalidante. Io sono stato l'unico europeo e l'unico, diciamo così, della mia categoria di cerebro lesione medio grave a entrare in finale. E a prendermi quest'ottavo posto, che per me è come se fosse stata la medaglia d'oro più bella.
Ecco, già questo mi piace e inavvertitamente tutti quanti, bene o male, mi ricordate che alla fine l'importanza di fare sport è gareggiare con se stessi. Perché, ripeto, noi da fuori possiamo ipotizzare che, ah, vedi, quello sta contro quello, se perde contro quello allora è più forte. No, nel senso, per dire, no, Martina Caironi in una delle nostre puntate ci ha raccontato che lei è arrivata seconda perché per pochissimi secondi si è messa a guardare ciò che facevano le altre atlete durante la gara. E lei ci ha detto proprio in questo podcast: secondo me è stato quello che mi ha fatto perdere, diciamo, il ritmo gara, perché sono andata a guardare le altre invece di guardare me. E a me piace molto questa cosa. E per quanto riguarda gare e insomma, podi. A me piace molto andare a scoprire gli aneddoti, quello che magari non sappiamo, no? E quindi ti chiedo, c'è un aneddoto divertente della tua carriera? Qualcosa che ancora se ci ripensi ti viene da ridere veramente tanto?
Guarda, non ultimo, i campionati mondiali che si sono fatti a Parigi l'estate scorsa. Eravamo in 12 a gareggiare, io ho lanciato per terzo e fino all'ultimo ero primo, e c'era questo ragazzo marocchino che si appostava, che poi era stata la medaglia d'oro di Tokyo, che per i primi tre lanci non aveva superato la mia misura, e lo vedevo che era agitatissimo. Io stesso ho cercato di dirgli: stai tranquillo, stai calmo, cioè è quello che mi piace, nel senso che comunque poi quando ha superato la mia misura incominciava a saltare come un pazzo sopra la sedia, quindi mi ha divertito questo ragazzo che ha 30 anni meno di me, che per avermi superato ha gioito così tanto perché evidentemente mi temeva, insomma, voleva realizzare questo importante traguardo di vincere il mondiale. Io invece, per me è stato uno delle, forse, guarda, non sono mai stato attaccato al contesto medaglie, neanche alla prima, all'esordio mondiale quando ho preso il bronzo. E poi a distanza di anni prendere l'argento è una cosa importante, insomma, vuol dire che non è stato un caso, ho mantenuto negli anni la costanza degli allenamenti e dei risultati. E questa per me è stata la medaglia della rivincita riscossa, consapevolezza. Sì, questa è la medaglia a cui sono effettivamente attaccato, nel senso che mi ha dato la soddisfazione di un risultato che mi aspettavo. Non sono attaccato, per me sono dei feticci, anche perché non ci portano né soldi né, come ti posso dire, prestigio, nel senso che noi non siamo dei calciatori dove qualsiasi cosa facciamo abbiamo un eco mediatico altisonante. Per me è stata veramente una grande gioia. Una grande gioia che esprimo, forse non lo do a vedere, ma dentro di me è stato uno tsunami perché ha tanti significati.
Ecco, a te adesso però, tecnicamente parlando, manca solo una medaglia paralimpica. Sembrava che dovessi andare a Tokyo, però per varie vicissitudini non è potuto accadere questa cosa.
Assolutamente,
Adesso
esatto.
però abbiamo Parigi 2024. Ora,
Certo.
con quali emozioni ti approcci a questo evento? Perché ovviamente tu adesso hai un'esperienza incredibile, condita da risultati comunque importanti. E quindi io ipotizzo, sicuramente avrai un approccio serafico, calmo, di chi appunto, diciamo, sa gestire i grandi palcoscenici. Però si tratta di un palcoscenico che comunque richiama anche una mediaticità molto più, diciamo, attenta rispetto a quelle che sono i mondiali, gli europei. Poi qui si potrebbe fare un discorso a parte, però come senti, come stai gestendo la partenza pre-Parigi, perché comunque ormai mancano pochi mesi.
Ma intanto, vedi cos'è, la mia grande emozione è stata quella di esordire in un mondiale. E a Londra, non ti nascondo, non me l'aspettavo, ma c'erano 50.000 paganti ogni giorno a vedere le competizioni. Mi ricordo che quando entrai nello stadio, tutto feci tranne che concentrarmi per la gara, nel senso che io mi sono goduto il palcoscenico, vedevo questi spettatori che applaudivano ad ogni gesto che noi compivamo. Niente, mi godrò l'evento come se fossi uno spettatore all'interno della competizione, rimanendo ovviamente concentrato sull'obiettivo che mi sono posto, che non dirò ovviamente.
Annaccio, la prossima domanda.
Te l'ho spoilerata, dai, di la verità.
È
No,
che volevo già arrivare lì.
mi godrò l'evento come se effettivamente fosse qualcosa di straordinario, perché sarà qualcosa di straordinario. Sai, da quando è cambiato, diciamo così, l'attenzione mediatica dalle Paralimpiadi di Londra 2012, un po' il contesto è cambiato un po' in tutto il mondo. I paesi del Commonwealth sono sempre stati molto molto attenti all'evento sportivo, non all'evento della persona con disabilità che fa sport. Loro vedono proprio il contesto dello sport a 360 gradi, dove l'uomo è al centro, l'atleta con la A maiuscola è al centro, non fanno differenza tra contesto di Paralimpiade o contesto di Olimpiade, loro vanno a vedere l'evento sportivo ed è la cosa più bella che noi dovremmo acquisire come forma mentis nella società italiana. Manca ancora molto, però noi ci stiamo lavorando, è il nostro compito di portare il pensiero paralimpico in ogni dove, è il compito di ogni atleta, questo è il vero compito che noi dobbiamo fare. Vincere per poter parlare di disabilità e di integrazione e di pari opportunità.
Ma con questo discorso mi stai facendo sollevare una serie di domande che vorrei riuscire a unire tutte in una, perché effettivamente cultura, mediaticità, paralimpiadi, mondiali di settore, cioè spesso mi è capitato comunque durante queste puntate di affrontare la tematica sotto vari punti di vista, no? Ad esempio, il nuoto paralimpico, la nazionale italiana, 3 volte campione del mondo negli ultimi anni, è un risultato incredibile, veramente storico, di cui se ne è parlato molto poco. Mediaticamente, però, invece, alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, quando la nazionale italiana ha fatto il record di medagliere, se ne è parlato veramente tantissimo, così come la famosa foto delle Charlie's Angels, insomma, del
Certo.
risultato podio tutto italiano. Secondo te, perché le Paralimpiadi vivono questa copertura mediatica così forte, mentre i mondiali e gli europei e le competizioni nazionali meno? Perché ti faccio questa domanda? Perché tu al momento comunque sei una personalità, secondo me, a livello internazionale molto nota nello sport paralimpico, perché
Sono molto più conosciuto all'estero, sì, questo sicuro.
indipendentemente dalla tua partecipazione alle Paralimpiadi o meno, tu comunque sei un atleta con un palmarès invidiabile, che comunque è al centro delle dinamiche sportive del proprio settore, e è come se per forza di cose, per essere considerato un atleta, a un certo punto devi passare per le Paralimpiadi. È una
Beh,
considerazione la mia, quindi più che una domanda.
sai cos'è? È un palcoscenico talmente grande dove noi neanche immaginiamo, ovviamente ci sono interessi ovviamente mediatici, di sponsor e di quant'altro. È chiaro che ogni passaggio di réclame all'interno di un contesto olimpico o paralimpico dove ci saranno 5 miliardi di persone a vedere l'evento, perché questo è il contesto. Tutte le telecamere del mondo sono accese per inquadrare l'evento olimpico o paralimpico. E porta a far sì che la visibilità deve essere notevole. Poi noi facciamo il nostro, ovviamente. Forse a livello mediatico, mondiali o competizioni italiane, almeno per quanto riguarda l'Italia, ancora non abbiamo ancora capito l'importanza che lo sport può dare a livello economico. Cioè, noi siamo una risorsa, noi siamo quel qualcosa in più che molti pensano invece che noi siamo un peso per la società. No, noi siamo anche il volano della società, perché noi comunque con le nostre gesta, il nostro impegno, anche quotidiano, a parte coinvolgere i ragazzi nell'integrazione totale del contesto sportivo, ma facciamo sì che l'economia si muova anche in questo settore. Ci vuole ancora tempo perché in Italia si acquisisca questa opportunità. È come il turismo: noi siamo il paese più bello del mondo e l'Italia, rispetto a un paese diverso, insomma, accuso il colpo pur avendo l'80% della civiltà, insomma, qui da noi, insomma, capito? È così. Noi siamo
Sì.
sempre nemo profeta in patria per alcune cose.
Diciamo che si intersecano anche tante argomentazioni, quali ad esempio il modo di considerare le persone con disabilità nella società tutta, al di là poi dello sport. È un discorso veramente ampio, meglio non aprirlo perché poi arriviamo fino a mezzanotte, il podcast ci dura 12 ore perché veramente
No, 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 no,
sicuramente
infatti.
però quello che mi viene da dire è che lo sport, almeno il movimento paralimpico italiano, ha dato comunque una scossa a un dinamismo a tutto questo, perché comunque oggi, ripeto, ci sono degli atleti che vivono mediaticamente, diciamo, in maniera indipendente la propria immagine e non la vanno, e molte persone si dimenticano anche, tra virgolette, della carrozzina, mettiamola così. Diciamo che secondo me bisogna superare un po' quello scoglio, in un certo senso, perché appunto poi ogni singola persona ha una propria indipendenza, indipendentemente dalla propria mediaticità. Insomma, siamo arrivati a questo contesto. Restiamo però a Parigi 2024.
Assolutamente.
Allora, tu hai detto che non ci vuoi dire quali sono i tuoi
Ma
obiettivi.
guarda, Angelo, ti dico questo, io non vado a perdere tempo, io vado per portare il risultato a casa, parliamoci chiaro. Io lavoro in maniera indefessa praticamente quasi ogni giorno per portarmi a casa un risultato. È chiaro che poi le variabili sono infinite, perché ovviamente devi anche tener conto dei competitor. Devi tener conto di tante cose, ovviamente, no? Quello che ti posso garantire è che il mio impegno e la mia dedizione per arrivare a Parigi, per portarmi a casa il risultato, è totale, ovviamente. Cercando di evitare qualsiasi tipo di infortunio, perché alla mia età, oggi 57 anni abbondanti, insomma, devo essere molto attento, di ottimizzare la preparazione con il tecnico e con il preparatore in maniera proprio capillare, e poi viene da sé, insomma, quello che tu fai durante gli allenamenti, poi lo vai a raccogliere nella gara. Non cambia molto. Il fatto stesso che non mi faccio prendere tanto dal pathos delle gare, quello che faccio in allenamento, poi lo trasformo nella gara. Chiaro, poi ci può essere la giornata in cui lanci quei 10 cm in più, che può essere una variante, ho capito, ma questo è. Ogni giorno siamo diversi, ovviamente, no?
Invidio moltissimo la tua calma e il modo serafico con cui affronterai tutto quanto. Io al posto tuo praticamente avrei il cervello totalmente in ebollizione. E infatti mi viene da farti proprio questa domanda. Come si gestisce la fase prima di una gara, no? Perché comunque ok allenarsi, ok tutto quanto, però poi alla fine conta quel momento lì e come dicevi tu ci possono essere mille variabili, no? Magari quel giorno, che ne so, sei fiacco proprio di corpo o di mente e quindi comunque, nonostante tu ti sia allenato con costanza, eccetera, può venir meno tutto quanto in quel momento lì. Quindi come si mantiene magari una tensione mentale e una preparazione proprio, diciamo, di calma poco prima di una gara?
Ma la mia è una calma apparente, ovviamente. I miei battiti rimangono a 70-72 nel momento in cui c'è la presentazione degli atleti, nel momento in cui poi salgo sul mio sgabello per lanciare, appena prendo in mano il mio attrezzo che devo lanciare, e incomincio a salire intorno ai 130-140 battiti, ma è normale, anche perché a me la pressione arteriosa deve essere abbastanza alta da poter esprimere un'esplosività tale che dura pochi centesimi di secondo, poi di fatto, per poter raggiungere misure importanti. E come si fa? Si fa con intanto con la consapevolezza che hai lavorato bene, quindi tu hai fatto il possibile per arrivare nella miglior condizione. Ci possono essere delle variabili, delle problematiche. Londra 2017, mi hanno portato la sedia da lancio, praticamente rotta. La parte dove si appoggiava un piede l'ho trovata sfilata, non so come sia successo. Comunque, ovviamente il tecnico, chi mi ha accompagnato in pedana era il direttore tecnico della nazionale, io poi facevo l'esordio, sai, le aspettative comunque c'erano. I primi due lanci mi erano dati nulli perché questo sgabello si muoveva. Ho visto il tecnico della nazionale che era molto esagitato, insomma, era molto preoccupato. Gli ho detto: stai tranquillo, che ci portiamo a casa la medaglia. Ho dovuto tranquillizzare lui in quel momento. Ho lanciato e così è stato. Devi essere così, devi cogliere il momento, devi essere calmo proprio nel momento della criticità. Allora lì che cosa fai? Dato sì che i lanci sono sei e poi sono one shot, cioè ogni lancio è un mondo a parte, ogni lancio è diverso. ogni situazione è diversa. È come scoccare la freccia di un arco. Ogni freccia ha un suo percorso di vita. E così ogni mio lancio ha un suo percorso di vita, una sua parabola, una sua misura. Tu devi cercare di essere tranquillo. Fai quello che sai fare. L'importante è fare e non dire farò. L'importante è fare. Se fai, i risultati vengono, non ti preoccupare.
Ti faccio una domanda provocatoria. E
Eccomi.
se tu fai e il risultato non arriva, come uno sportivo deve considerare questa cosa?
Come una vittoria perché intanto per arrivare a un evento così importante vuol dire che hai lavorato bene, quindi hai dato il massimo. Già il fatto di essere convocato per o aver preso una slot, io avevo già preso la slot per Tokyo e avendo ripreso la slot per Parigi, io per me è già una vittoria, attenzione, una vittoria, ma non sono appagato perché poi nel momento in cui entro in pedana divento un animale, nel senso che non è che
Non
mi
fai prigionieri.
faccio assolutamente no. Qualcuno mi ha detto, dice, tu vinci troppo. Perdonatemi, ma se un atleta non vince, ok, vinco troppo perché sono stato inserito in un contesto dove gareggio con gli altri. Ma è così, lo sport è questo. C'è un primo, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto. Va bene, se tu hai fatto tutto quello che dovevi fare e poi ti hanno superato i tuoi competitor, onore assolutamente a chi vince. Non dobbiamo assolutamente fare un dramma di un qualcosa. I drammi sono altri. Non ti nascondo che ho passato dei momenti difficili nella mia vita. Non è perdere una gara che mi cambia la vita, assolutamente. Vuol dire acquisire esperienza. Ti ho detto prima, dalla non vittoria io ho preso il migliore insegnamento, lasciandomi dietro persone con meno invalidità rispetto a le mie vuol dire che io ho lavorato veramente bene, chiaro, è così, non puoi fare altrimenti. E poi l'importante è che tu ci devi sorridere nel momento in cui stai facendo un qualcosa che gli altri si sognano di poter fare. Cioè, tu sei veramente, hai raggiunto là un apice straordinario.
Un bel messaggio perché secondo me poi è applicabile veramente in tanti contesti della vita,
Lo
a quanto.
applichi proprio nella vita. Lo applichi nella vita. Io, guarda, ho visto la morte più di qualche volta, ma l'ho vista veramente, sia personalmente che in onda.
E Giuseppe si è staccato il microfono.
Perdonami.
Eccoci qua, nessun problema.
Che ogni istante di vita è bello goderselo. Anche un minuto in più è un minuto in più. E se lo devi fare col sorriso, non puoi fare altrimenti. Dopotutto è un palcoscenico, e noi dobbiamo essere non inerti, ma dobbiamo sempre muoverci. La vita è un movimento continuo. È un movimento di pensiero, un movimento fisico, è un movimento di emozioni. Dice, cos'è la vita? La vita è tutto questo. E la cosa bella è che non devi perdere tempo, perché il tempo è il bene più prezioso che noi abbiamo e non ce ne rendiamo conto. Ogni istante deve essere vissuto e goduto.
Mi piace
Non
questa visione delle
tutto
cose.
può essere bello, ovviamente, no. Però quei pochi istanti, io dico sempre che nella vita non devi cercare la felicità, perché la felicità è orgasmica, è un istante. Devi cercare la serenità. Ed è quello che io cerco di fare durante questo mio percorso di vita che sto facendo adesso. cercare la serenità e dare anche serenità agli altri, che forse è la cosa più difficile. Ma quando mi trovo di fronte a un palcoscenico di 200-300 ragazzi dove parlo con loro, loro pensano che io do a loro qualcosa, mentre è esattamente il contrario. Sono loro che stanno dando energia a me per poter continuare ad andare avanti. È proprio esattamente il contrario. Come vedere la vita da seduto ti fa cambiare prospettiva, no? Prima ero alto 1,80 m, certe cose non le vedevo. Da quando sono seduto, ovviamente, certe prospettive anche architettoniche riesco a godermene in maniera vera e diversa. Tutto lì, basta vedere, switchare e cambiare prospettiva.
Mi piacerebbe chiudere il podcast con questo discorso, ma è arrivato il momento di un'incredibile quanto futuristica rubrica. Di chiamata per Parigi 2024 che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove il termine Paralimpiadi è in realtà metaforico, no? Io dico
Certo.
sempre in ogni puntata il mio mai più senza Paralimpiadi è la pizza, la cioccolata, diciamo, abbracciamo tutto il mondo del cibo, ecco. Facciamo prima. Cioè, io non posso stare senza cibarmi, però di cose buone, capito? Nel senso, se mi portano
Ovviamente.
l'insalata, via. Salutiamo tutti i nutrizionisti all'ascolto. Il mai più senza Paralimpiadi, per Giuseppe Campoccio, qual è?
Guarda, se dovessi immaginare il mai più senza Paralimpiadi, guarda, non posso stare, posso rinunciare a una pizza, posso rinunciare a una birra. Io, per esempio, a me piace la birra, ma io quando sono in allenamento, e quindi tutto il mio percorso sportivo di gare, non solo, berrò la birra soltanto quando finisco le competizioni, esattamente ad ottobre. Quindi questo è il mio intento.
In tempo per
Esatto,
l'Oktoberfest, praticamente.
esatto. Immaginare la mia vita senza lo sport, ecco, questo non riesco ad immaginarlo. Ti può sembrare assurdo, eppure i miei allenamenti sono stancanti. Poi, come ti ripeto, l'età c'è, ma immaginare la mia vita senza fare uno sport, non riesco. Non riesco perché voglio continuare a sognare e voglio continuare a vivere con il sorriso. E penso che sia l'unica cosa, anche nei momenti molto bui, quando mi pervade un po' la tenebra dell'animo, perché anche questo io ho dentro di me, ovviamente, per varie vicissitudini personali e quant'altro. Sarebbe improponibile. Quindi io farò sport fin quanto vivrò. Forse non sarà più l'atletica, ma sarà un altro sport. E quindi anche lì dovranno dire un giovane atleta che si approccerà a 70 anni a fare che so, il biliardo paralimpico.
No,
Vabbè,
no,
è
tra l'altro
così.
noi abbiamo conosciuto, abbiamo raccontato anche lo sport del biliardo, quindi è difficilissimo, nel senso.
Mi proposero di far parte di quel contesto, però ho detto io ho promesso all'atletica di compiere un evento importante. Quando finirò con l'atletica mi approccerò al biliardo, dicono che sono bravino, quindi va bene, insomma, parto già
Intanto
da più
mettiamo
lontano.
focus sulle Paralimpiadi di Parigi 2024, poi in
Assolutamente.
futuro staremo a vedere.
Assolutamente.
Chiudiamo questo podcast con una domanda che mi è venuta adesso proprio.
Bravo.
Cosa significa per te rappresentare l'Italia a queste manifestazioni sportive?
Guarda, la cosa, diciamo così, bella che io ogni giorno rappresento l'Italia. Essendo io un soldato, un ufficiale dell'esercito in servizio, ogni volta che c'è un alzabandiera in caserma, io sono un tutt'uno col tricolore. Tu vedi alle mie spalle c'è il tricolore. Questo vessillo straordinario che rappresenta il verde la speranza, il bianco la spiritualità, è il rosso, il sacrificio, il sangue versato. Io nasco così, quindi ogni giorno cerco di onorare questa splendida nazione che è l'Italia e questo splendido tricolore. E dentro di me, con o senza divisa, a maggior ragione portando i colori, ecco, azzurri dell'Italia, e ogni giorno portando una divisa dentro l'animo, è la cosa, forse una delle cose più belle e gratificanti che una persona può avere dopo aver fatto il giuramento alle istituzioni, alla patria. Quindi io continuo a fare il soldato anche attraverso lo sport. Questo è un messaggio molto, molto importante. Si continua ad essere soldati sempre, e uomini di Stato soprattutto.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giuseppe Campoccio.
Joe Black, eccomi qua.
Ah, ecco, cavolo, pure questa domanda. Al volo,
Dimmi.
Joe Black, come nasce?
Nasce dal contesto del film Ti presento Joe Black. Come vedi, sono alto, biondo e con gli occhi azzurri. Dove questo straordinario, diciamo così, straordinario attore che io non consideravo, ma quando ho visto questo film veramente mi ha colpito. E lui rappresenta la morte in quel momento, che va a prendere Anthony Hopkins perché se lo deve portare nell'aldilà, ovviamente, no? Ma la cosa bella è che lui si innamora della vita perché si innamora della figlia di Anthony Hopkins. Ed è strano che la morte si rimane attaccato alla vita, cioè, e io avendo visto la morte più di qualche volta, rimango attaccato alla vita attraverso lo sport. Questa è la mia parafrasi. Poi mi chiamo Giuseppe, all'estero mi chiamano Joe. Mi piace vestire di nero, sono Black, Joe Black è perfetto. E poi il puma nero, perché il puma rappresenta ovviamente negli indiani d'America la forza spirituale e non solo più alta che ci può essere, e quindi è un simbolo di protezione verso gli altri.
Quindi riavvolgo il nastro, alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giuseppe Campoccio.
Joe Black.
Grazie.
Ciao Angelo, grazie. Grazie a tutti voi, un abbraccio caro. A presto a Parigi.